Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti. Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Batman Arkham Knight.
Oh, è arrivato il momento di chiudere una trilogia. Dopo ben due episodi in cui abbiamo analizzato Arkham Asylum e Arkham City rispettivamente negli episodi 48 e 135, quindi cominciano a passare il tempo, ormai abbiamo superato i 200, si vede come il podcast è rodato da diversi anni ormai, abbiamo deciso di concludere questa trilogia. Non tutti i giochi della serie Arkham, perché abbiamo saltato momentaneamente Arkham Origins, che è una storia a parte, è un prequel di cui parleremo in separata sede. Oggi però vogliamo parlare di Arkham Knight e appunto chiudere la trilogia. Prima di farlo però ringraziamo tutti i nostri mecenate che ci supportano tramite la piattaforma Ko-fi. Per andare a saperne di più andate su enciclopediadevideogiochi.it e fate come hanno fatto tutti quanti i nostri mecenate. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile, un grazie al nostro Hard Mode Crikey King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporto il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità che ci supportano ogni mese. Tevio, Ark, Coach, Herschmidt, Sugoi47, Nick, Stonebringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Laserra, Mapo Gamer e Battlelux. Questi sono gli Easy Mode, quelli che insomma ci mettono un po' con calma e hanno la modalità facile, la modalità normale per Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, Dichan e Zazzi e l'Hard Mode, quello proprio hardcore, mi viene anche da dire, Cry King. Grazie veramente a tutti quanti. A voi, questi ultimi, è dedicata proprio la nostra puntata di IDDQD.
E se volete comunque partecipare attivamente al progetto Enciclopedia dei Videogiochi, potete farlo lasciandoci un vocale su enciclopediadevideogiochi.it, dove potete lasciarci aneddoti, racconti interessanti, dettagli tecnici che magari non sono stati detti negli episodi, ma che ovviamente vanno ad arricchire sempre di più le pagine che stiamo scrivendo tra di noi, con gli ospiti, ma soprattutto anche con voi che ci ascoltate, che potete quindi partecipare e diventare parte integrante a questa enciclopedia scritta ormai a un sacco, neanche di mani, un sacco di voci tutte insieme.
E quindi grazie a tutti. A proposito di mani e di voci, ci teniamo anche a ringraziare il Panda che ci ha aiutato a raccogliere un po' di appunti su questo Arkham Knight, perché è un gioco talmente grande, talmente tanto piaciuto anche a voi che ce l'avete consigliato e qualcuno ci ha mandato direttamente tanto materiale per poter arricchire questa puntata. puntata ed è anche merito di una voce che ci viene a trovare oggi. Abbiamo infatti con noi un ospite, Velvet Strange, benvenuta.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie per l'invito. Grazie mille.
Che bello averti qua con noi. E tu ci hai proposto immediatamente Arkham Knight come possibilità di parlare. E giustamente noi, avendo fatto i primi due, abbiamo colto l'occasione di invitarti proprio per finire questa trilogia.
Sono la chiusura di un cerchio, quindi io.
Cosa ti lega a questo gioco?
Allora, in realtà un sacco di cose, tantissime, troppe probabilmente. Però devo ammettere che quando mi avete detto qual è il gioco che ti piace di più, io avevo scelto la trilogia intera, perché per me in realtà Batman Arkham è la storia, è da intendere proprio come totalità dei tre. Perché Origins, non sono stata una, diciamo, delle... non è stato uno dei miei giochi preferiti, mettiamola giù così. Mentre invece la trilogia Asylum, City e Night, capolavori. E che secondo me comunque sono da gustare tutti in sequenza, cioè una storia che va gustata tipo binge watching.
Sì, infatti facendo parte di una trilogia possiamo accostarla anche alle trilogie cinematografiche come Star Wars, è la stessa trilogia, esatto, di Batman, ad esempio quella di Nolan. Anche qui sono dei giochi che comunque una storia, avendo una storia che si chiude ad ogni titolo, è però una storia molto più ampia che si dipana nell'arco di questi tre giochi che sono usciti a distanza di anni, soprattutto adesso vedremo quest'ultimo che ha avuto uno sviluppo un po' più lungo rispetto anche agli altri e che però già dei giochi precedenti aveva creato molto molto hype, come vedremo. Io ad esempio questo gioco qui me lo sono perso un po' nella miriade di giochi del tempo, quindi avevo giocato i primi due e questo qua l'ho recuperato solo recentemente in realtà, e quindi me lo sono scoperto un po' alla volta dopo. Non sono riuscito a finirlo anche se conoscevo già la storia, però devo dire che questo aggiunge sempre di più, perché i vari giochi di Batman, della serie di Arkham di Batman, come vedremo, hanno preso quello che ha fatto il titolo precedente e l'hanno espanso sempre di più. Quindi questo, come degna conclusione della trilogia, vedremo che ha un sacco di contenuto. E forse anche quella è stata la forza che mi ha spinto anche a giocarlo anche un po' più nel dettaglio rispetto magari altre volte, facendo un po' più la ricerca, un po' più il compito a casa nel cercare di scoprire più segreti possibile.
Beh, che comunque credo sia il modo migliore per approcciarsi a questa tipologia di giochi.
Assolutamente, è un gioco da scoprire. Direi di cominciare a partire calandoci nella tua sfera, ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora.
Il gioco di oggi è Batman Arkham Knight, un gioco del 2015 sviluppato da Rocksteady Studios e pubblicato da Warner Bros. Interactive. Uscito per la generazione di console che comprende la PlayStation 4, l'Xbox One e anche il PC, anche se nella sua prima versione ha avuto un po' di controversie, come vedremo. È ovviamente un titolo, un'avventura 3D, action, un po' di tutto questo gioco, un po' puzzle, un po' action, un po' fighting game. Vedremo che ha molte sfaccettature proprio nelle modalità di gioco, un gioco proprio completo, un proprio vero open world di Batman. E come dicevo prima, già dallo sviluppo questa storia è molto interessante, perché è un gioco che ci ha messo 4 anni di gestazione per uscire. In questi 4 anni, siccome i primi due giochi avevano comunque avuto un successo, essendo comunque rappresentanti di un supereroe amatissimo come Batman, e quindi già dei primi annunci, che è stato quasi un errore iniziale del doppiatore di Batman, che ha doppiato Batman in questi giochi, che è lo stesso che ha doppiato Batman nella serie nella cartone animato di Batman,
Kevin Conroy,
esatto, amatissimo Kevin Conroy, che in un'intervista diceva sì, avevo messo tanto impegno per sviluppare questo gioco. Tutti avevano capito che invece era l'Origins che era in sviluppo, stava per essere di lì a qualche anno, diciamo, si sapeva che era in sviluppo. Si è dovuto correggere dando una specie di spoiler: no, non è quello, stiamo preparando qualcos'altro. Quella forse è stata la prima scintilla di hype, di gente che aspettava questo progetto misterioso, tra virgolette, però era già in cantiere. E in questi 4 anni, con i vari filmati, le varie presentazioni, i vari trailer che uscivano, si è davvero arrivati all'uscita di questo gioco con un'attesa pazzesca per questo ultimo titolo della trilogia.
È vero, hanno alimentato un'aspettativa enorme, tra l'altro, all'epoca. Io mi ricordo che quando doveva uscire io e alcuni miei amici, che comunque siamo abbastanza fissati, ecco, con la DC eravamo in super hype, cioè non ci si poteva tenere fermi, era una cosa allucinante, è stata una valanga di emozioni positive questo gioco, l'annuncio, già solo l'annuncio.
Sì, già solo l'annuncio me lo ricordo anch'io, io appunto ho giocato Asylum e soprattutto il City appena è uscito, Asylum l'ho recuperato pochissimo dopo l'uscita, e si vede come il progetto, che doveva essere una trilogia PlayStation 3 Xbox 360, in realtà qua Arkham Knight viene, tutta la produzione viene verso l'ottava generazione, quindi PlayStation 4 e Xbox One, spinti verso il futuro, e si vede tantissimo la differenza tecnica, grafica e non solo di questo gioco rispetto ai precedenti. Pensiamo che appunto la serie di Arkham con Asylum, che è uscito quasi dal nulla, uno direbbe, nel senso in realtà c'è tanto dietro di lavoro, ma è uno di quei giochi che ha scosso completamente quello che era il genere e l'ha rivoluzionato dal punto di vista soprattutto del combattimento, tant'è che si parla di combattimento all'Arkham, come clone, no? come Doom, come Doom clone, sai, quando arrivano giochi che veramente fanno la differenza. City è stato un momento in cui si sono messi alla prova per rivoluzionarlo ancora di più, fare di meglio del precedente, cosa che era molto difficile, perché appunto il compito più difficile secondo me è del secondo titolo di una trilogia. Ce l'hanno fatta introducendo quello che era l'open world, che non c'era nel primissimo capitolo perché la mappa era ancora molto piccola ed è tutto quanto all'interno appunto dell'Asylum.
Vero.
Con Arkham Knight si espandono ancora di più le cose, parliamo di 5 volte la mappa di Arkham City e 20 volte la mappa di Asylum, quindi stiamo veramente a livelli assurdi da questo punto di vista. Ma la cosa che stupisce di più è come andiamo ad innovare ancora di più il gioco rispetto a City. Ok, facciamo il gioco più grande, ma cosa possiamo metterci in più? E un focus fondamentale che è stato, da un punto di vista molto positivo, ma anche per molti altri giocatori molto negativo, il focalizzarsi finalmente sulla Batmobile, che è stata il teaser dei primi due giochi, nel senso che la vediamo ma non possiamo mai guidarla, ed è una cosa che anch'io mi ricordo dall'Asylum, nel momento in cui la vedi dici cavolo, perché non posso guidarla, e finalmente arriva con Arkham Knight.
Anche se dopo poi diventa un amore odio, la Batmobile. Dopo diventa proprio un rapporto molto molto complicato.
Esattamente, perché è una, diciamo che il design si è focalizzato molto sulla Batmobile proprio per creare la città, per fare in modo che ci fosse un rapporto uomo-macchina, con ad un certo punto del gioco tu puoi cominciare a guidare, uscire, planare in giro, poi ritornare dentro la macchina senza soluzione di continuità. Questo appunto dal punto di vista del design ha creato il mondo di Arkham, questa Gotham formata da queste tre isolotte, però al tempo stesso è anche un odio, forse perché il basarsi su questa cosa ha condizionato molte delle scene che vediamo all'interno del gioco. Comincia a diventare anche un po' ripetitivo dopo un po' questa situazione, quindi se non ti piace l'inizio non ti piacerà tutto il gioco, se ti piace l'inizio, comunque anche se ti piace l'inizio, alla fine diventa un po' troppo ripetitivo.
È vero, e poi soprattutto non è tanto un fatto di guida e basta o di varie missioni, è proprio un fatto che la mappa è davvero enorme. Perché io mi ricordo che, oddio, adesso non mi ricordo quanto tempo fa l'avevo rigiocato, però mi sono accorta che era tipo almeno 6 volte più grande della mappa del City. È una cosa, cioè, inesplorabile.
Ed è proprio per questo forse che il concetto della Batmobile inserita all'interno del contesto di questo gioco ha fatto storcere il naso ai più. Uno, perché soprattutto i possessori di PC che hanno acquistato per PC all'inizio si sono trovati un gioco pieno di bug, di rallentamenti, e addirittura è stato tolto dal mercato dopo solo pochi giorni, per poi essere ributtato fuori dopo qualche mese con tutte le modifiche del caso. Ma e faccio questa prima riflessione: il fatto di aver introdotto la Batmobile per la prima volta, ed è importante dire per la prima volta all'interno della trilogia, perché tutte le altre meccaniche di gioco amate, i combattimenti, lo stealth, la modalità detective, hanno avuto 3 giochi per essere sviluppate e migliorate. Questo è il primo esempio invece di Batmobile, quindi di questa modalità di gioco, e che è stata comunque anche interessante perché la Batmobile ha 2 versioni, come vedremo, sai, sia la Batmobile ma anche il Bat carro armato, il Bat Tank, che varia un po' la tipologia di gioco. È stato effettivamente costruito molto di questo gioco attorno a questa nuova meccanica, però a discolpa, diciamo, degli sviluppatori, effettivamente era la prima volta che lo buttavano fuori. Se avessero iniziato magari un po' più dolcemente in Arkham City, magari qui avrebbero un po' più raffinato il lavoro per renderlo ancora più godibile. Penso sia stato quello, non dico neanche l'errore, ma proprio l'osare, perché effettivamente avendo una Gotham così enorme e d'altra parte ed è una cosa che apprezzo, il fatto che non abbiano fatto partire Batman sempre da zero, quindi Batman con nessun potenziamento, invece hanno portato avanti tutte le cose che Batman ha ottenuto e si è portato dietro dai primi due giochi, e quindi arrivando già a un punto in cui sei fortissimo devi comunque aggiungere qualcosa di nuovo, e la Batmobile è stato proprio per questo, quindi è stata una scelta, non dico obbligata, ma molto coraggiosa, e ovviamente non è piaciuta a tutti, come è normale che sia.
E questa invece è la spiegazione della differenza di chi è un fanboy e chi no, perché per me invece è tutto il contrario rispetto a quello che hai detto, perché per me la Batmobile è stata la ciliegina sulla torta di tutta la trilogia, l'hanno tenuta alla fine proprio come dessert, capito? Il primo è l'innovazione, il secondo è penso una degna conclusione di quello che si era iniziato nel primo. Il Knight è secondo me è proprio, cioè, quello che fa dire ok, questa trilogia è un capolavoro, con tutte le varie modifiche e le varie novità inserite all'interno, sia a livello di storia sia a livello di gameplay in generale, proprio come meccaniche, perché in realtà questo gioco, oltre che essere la prima volta della Batmobile, ci sono all'interno proprio della lore del gioco un sacco di prime volte, se vogliamo.
Sì, vero, vero, verissimo. Un aspetto fondamentale secondo me che invece non cambia è proprio quello del combattimento, perché rimane il core gameplay del combattimento, soprattutto hand to hand, il corpo a corpo, che fa il suo debutto in Asylum, in City viene migliorato e qui viene migliorato ancora, vengono aggiunte tante varianti. Io mi ricordo, avendoli rigiocati abbastanza vicini anche uno dall'altro, semplicemente il numero di combo che si riesce a fare con il Asylum rispetto a quelle che riesce a fare con Knight, cioè la facilità che hai di variare e di avere un combattimento più dinamico nel Knight si sente tanto. Questa cosa la vedi con alcune introduzioni, il fatto che puoi prendere alcune armi dei nemici per poterle usare contro di loro, hai delle KO ambientali che puoi usare ogni tanto per dare ancora più senso alla battaglia, non sei in mezzo alla strada e basta, ma ad esempio sei in un salotto e usi le sedie per fare dei KO con i nemici e tanto altro.
Sì, sono interazioni un po' più reali praticamente. È un po' come, non so se avete mai giocato Injustice, che tra l'uno e il 2 è un abisso di differenza, perché nel 2 infatti si possono, cioè si può interagire con molte più cose rispetto al primo, e qua è uguale. Qua puoi davvero interagire, cioè in maniera proprio reale, se vogliamo, per quanto comunque possa essere un videogioco.
E c'è anche quell'aspetto da film che qua vediamo con quelli che sono, forse una delle cose che mi è piaciuta di più, quelli che vengono chiamati KO terrore.
Sì.
Che sono le kill che riesce a fare, perché in questo gioco i gruppi di nemici non sono, negli altri erano spesso disarmati e c'era magari uno o due con i fucili, in questo gioco quasi tutti hanno armi da fuoco e quindi bisogna intervenire chirurgicamente in scena, questi KO terrore li fai ed è una sequenza di KO uno dietro l'altro, all'inizio sono tre se non mi ricordo male, poi puoi aumentarli a 5-6 persone consecutive, in cui hai l'effetto Matrix, no? Tutto quanto rallentatore, Batman si getta contro uno dei nemici, fa un KO e poi devi puntarlo nella direzione successiva. Questa è una cosa fighissima che proprio ti fa sentire all'interno di un film interattivo, perché proprio sei tu a creare questa cosa. È un quick time event però comandato da te, che è una cosa che diciamo toglie quello che poteva essere l'aspetto negativo di un quick time event.
No, beh, dicevo soltanto che in realtà hai ragione, ma allo stesso tempo c'è un'innovazione anche nel combattimento, se ci pensi, perché in questo gioco tu puoi anche avere la spalla, non in tutti i combattimenti, però se ti ricordi in alcune scene, tra l'altro anche un sacco belle, perché poi vedere la Bat Family lì così è meraviglioso, hai il dual play con Robin, Nightwing, Catwoman, cioè è bellissimo.
A proposito della precisione chirurgica, dal termine medico che hai accennato, lo approfitterei per l'aggiunta che hanno fatto anche dei nemici, perché sono state aggiunte mosse, la possibilità di fare le mosse combo, ma ovviamente per ampliare ancora di più lo spettro dei nemici che abbiamo da dover affrontare, ci sono anche i cosiddetti medici, che all'interno dei combattimenti fanno in modo che i nemici abbattuti si riprendano, quindi dobbiamo un po' quasi come in un gioco di ruolo, dove di solito vai a prendere di mira quello più pericoloso, che in realtà non sembra essere quello più pericoloso ma quello più utile. In questo caso i medici fanno in modo di appunto di far riprendere gli altri tipi di nemici, e quindi può portare a dei combattimenti estenuanti e quindi anche il fattore di scegliere proprio Batman, mirare contro quelli magari più indifesi, ma che sono effettivamente quelli che danno più rogne, più noie, aggiunge ancora un po' più di strategia all'interno di un combattimento che è già frenetico di suo.
Sì, io concordo pienamente, anche perché io ammetto di essermi trovata abbastanza in difficoltà alcune volte in alcuni combattimenti.
Però devo dire che in generale è molto più realistico, passatemi il termine, perché siamo passati da combattere mostri giganti, anche nei, escluse le boss battle diciamo, ma quando c'erano i mostri con Titan, se vi ricordate, quelli era qualcosa fuori dal comune. Qui invece il tasso medio diciamo dei tag che andiamo ad affrontare, dei manigoldi che andiamo a picchiare, sono molto militari. Sono sì, ci sono le versioni ninja, ci sono le versioni più grosse del normale, quelli che insomma conosciamo come bruti, però diciamo che non c'è tantissimo di mostro. Ci sono sì boss battle particolari che fanno uso di un po' sopra le righe, però devo dire che Arkham Knight ha questa atmosfera un po' più realistica, passatemi il termine sempre, perché stiamo comunque parlando di supereroi con superpoteri eccetera eccetera, però un po' più serio, cosa che tra l'altro dal punto di vista di rating ha dato a Arkham Knight un rating M, quindi 17 più. Stiamo parlando di un gioco che ha diverse scene abbastanza crude, non così crude come tanti altri giochi ovviamente, però il rating quando è stato dato inizialmente, gli stessi della Rocksteady erano lì per dire ma dobbiamo tagliare alcune scene per fare in modo che stiamo sotto eccetera eccetera. Warner Bros ha detto no tranquilli, prendiamoci il rating che ci meritiamo perché noi crediamo nel progetto, e infatti poi gli ha dato ragione. Le scene specifiche poi magari durante la storia, secondo me alcune di queste vanno citate perché secondo me sono molto toste, anzi vi diciamo subito che cominceremo a fare un po' di spoiler nella parte avanzata del gioco, perché questo gioco va giocato assolutamente. Se non volete spoiler non ascoltatevi la puntata, vi mettete in pausa e la recuperate dopo. Però insomma questa cosa qua del avere qualche scena un po' più sopra le righe ci sta, ecco, vuol dire che siamo veramente arrivati alla conclusione di una trilogia, la posta è molto alta in gioco e dobbiamo andare a conclusione. Non che gli altri non fossero violenti e fossero pieni di lecca lecca e giochi per bambini, anzi c'è violenza anche lì, però diciamo non a questo livello.
Allora, se posso aggiungere io una cosa, direi che questo gioco è stato proprio diciamo concepito come la conclusione di qualcosa, ed essendo la doverosa conclusione di una storia comunque abbastanza pesante, cioè con un grosso bagaglio, hanno buttato il tutto sullo psicologico. Questo lo puoi capire comunque ovviamente dalla storia. C'è di mezzo la family, c'è di mezzo comunque anche la paura, i sentimenti che prova Batman verso Joker, i sentimenti che gli altri personaggi provano verso Batman, verso altri super villain se vogliamo. Quindi cioè, diciamo che se i primi due si sono concentrati un po' di più sull'azione, sul fisico, questo è un po' più psicologico.
Lo si può notare anche dal mood stesso che ha il gioco, in questa Gotham molto ampia dove ci possiamo muovere, e quindi si contrappone un po' con la serietà, perché comunque essendo comunque supereroistico possiamo fare dei voli, planare in giro per Gotham da distanze incredibili, ma è proprio il bello quello di poter esplorare senza limiti. Però nel mood che c'è nel gioco e con le ambientazioni come sono state strutturate, appunto il design delle case e tutto quanto, hai anche più l'impressione di un Batman che effettivamente studia la preda quando è sopra i tetti, che si prepara ad attaccare i nemici. Ha più quella sensazione proprio di gravità, di effettivamente se fossi dall'altra parte e non vedo Batman fino all'ultimo, effettivamente ti mette paura sapendo quello che sta per succedere. Quindi un Batman veramente temibile, proprio davvero temibile, e il poterlo essere e trovarsi nei suoi panni è uno degli obiettivi che sono riusciti particolarmente in questo gioco.
Sì, sono pienamente d'accordo. Poi tra l'altro mi ricongiungo un attimo una cosa che avevi detto prima, che avete detto prima riguardo la Batmobile. Mm-hmm. È un piccolo aneddoto, una curiosità, non so se lo sapete, ma la Batmobile è stata anche la causa della motivazione dell'approdo del gioco su nuova generazione di console, nel senso che gli assets della Batmobile erano troppo pesanti per la vecchia generazione di console, e quindi cioè, minimo si fondeva la console. Quindi giustamente loro hanno detto aspettiamo, facciamo le cose fatte bene e facciamolo uscire uscire quando abbiamo una console solida sotto mano. Io all'epoca ero indecisa se prendere un PC oppure una PS4, e giustamente con vari ragionamenti eccetera ero arrivata a dire vabbè, mi faccio il PC. Poi non so perché da un momento a quell'altro ho cambiato totalmente idea, ho fatto il cambio generazionale solo ed esclusivamente al day one 23 giugno 2015 per Batman, ed è andata bene così, perché altrimenti ci sarei rimasta fregatissima visti i problemi su PC.
Esatto, perché proprio come anticipavo, per le questioni anche proprio della Batmobile, il gioco aveva dei rallentamenti pazzeschi. Ci sono dei filmati di recensori, i primi recensori americani alla Angry Video Game Nerd, che inveivano in tutte le maniere contro questo gioco ingiocabile all'uscita per PC, proprio per questi problemi. E solo dopo mesi di ottimizzazioni si è riusciti a arrivare a almeno la qualità per poterci giocare tranquillamente senza troppi intoppi.
Sì, e anche oltre da un certo punto di vista, perché rigiocandolo adesso si vede come la versione PC abbia implementato una marea di personalizzazioni per poter gestire al meglio la propria scheda grafica e quello che è effettivamente il sistema PC, quindi diciamo che è una cosa che doveva essere fatta prima dell'uscita del gioco. Diciamo che facendo la versione Game of the Year, chiamiamola così, sono riusciti tramite vari DLC, espansioni eccetera eccetera, a patchare un po' tutto quanto e a renderla allo standard che era stato già raggiunto dalle console di ottava generazione.
Ciao, sono Maria Francesca di Podmaker, la piattaforma di podcast marketing. Benvenuti al Limit Break. La domanda di oggi è: quale dei due conduttori viene citato in questo gioco? La risposta a dopo la pausa.
Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
Gotham, questo è un ultimatum. Abbandonate la città. O scatenerò le vostre peggiori paure.
Testamento e ultime volontà del defunto Thomas Wayne. Con il presente dispongo che alla mia morte tutti i miei averi vadano in eredità a mio figlio Bruce Wayne. Bruce, ti chiedo di onorare la tradizione della famiglia Wayne e di dedicarti a rendere migliore Gotham City, le sue istituzioni e i suoi cittadini. Ti prego, sii forte. Sei giovane, ma destinato a grandi cose. Sfrutta al meglio le opportunità, così da ripagare tutto ciò che questa città ci ha dato e cambiare le vite di milioni di persone. Non gestire la fortuna con leggerezza. Non gettarla via in auto sportive. In abiti all'ultimo grido o per seguire uno stile di vita distruttivo. Investi in Gotham. Tratta la sua gente come una famiglia. Veglia su di loro, usa questo denaro per proteggerli da forze contro le quali non possono nulla. Il mio più grande rimpianto è non poterti veder diventare il brav'uomo che sono certo sarai. Infine, figlio mio, non abbandonare mai questa città al suo destino. Abbiamo vissuto periodi bui e senza dubbio ne verranno altri. Ma tocca agli uomini di buona volontà difendere Gotham quando gli altri fuggono via. Ti amerò anche nella morte. Tuo padre, Thomas.
Prima della pausa vi avevo chiesto: quale dei due conduttori viene citato in questo gioco? Si è risposto Ace, per la famosa fabbrica Ace Chemicals. Oh, hai sbagliato. La risposta era Ace, il Batcane, la cui ciotola è presente nell'ufficio di Bruce Wayne. Grazie per aver giocato.
Thank you.
prima di addentrarci nella trama che si dipana in questo Arkham Knight, vi ricordiamo che ovviamente faremo spoiler, quindi se non volete rovinarvi alcune magari sorprese, alcune chicche della trama che andremo ad esplorare, fermatevi qui, andate a giocarvelo come consigliamo sempre e ci riascoltiamo quando l'avrete giocato. Per tutti gli altri noi adesso partiamo. Ovviamente, essendo la fine di una trilogia, la storia continua dopo i fatti di Arkham City, ovvero con un Joker che è deceduto, è morto alla fine del gioco precedente. Le cose sono andate avanti, quindi c'è un periodo che sembra sia di apparente tranquillità, nonostante tutti i cattivi di Batman siano ancora in giro. E la scintilla che fa partire la storia è che c'è in un diner, in un locale, a un certo punto lo spaventapasseri, che risulta essere il cattivo effettivo di questo gioco, che rilascia la sua tossina causando un incidente con anche molto cruento, perché vediamo subito, mette subito a disagio quasi il giocatore, facendo vedere il tono più cupo delle proprie ambientazioni, e lo spaventapasseri che minaccia la stessa Gotham, dicendo: questo era solo un esempio, io adesso ho intenzione di espandere questa tossina su tutta Gotham, preparatevi, state attenti oppure evacuate. E Gotham viene effettivamente evacuata totalmente, salvo appunto per quelli che rimangono, i criminali e alcuni personaggi, appunto tra cui il nostro Batman. Quindi con questo relativamente semplice scamotage riescono a svuotare la città e quindi darla più libera anche per quello che potremmo fare, perché oltre all'esplorazione con la Batmobile, sapendo che ci sono persone rimaste in giro, diciamo, girare in una Gotham ancora abitata sarebbe diventato più un GTA dove andiamo a investire i passanti. Con questo espediente, questo escamotage, riescono a svuotare, a rendere libera, ecco, Gotham per le nostre scorribande da supereroe.
Allora, questo è l'inizio effettivamente di gameplay, che siamo nei panni di un agente di polizia, siamo l'agente Owens che va a esplorare questa tavola calda, che secondo me è anche molto carino e pieno di segreti, perché se vi mettete a analizzare quello che c'è sulle pareti veramente trovate di tutto, di più, di foreshadowing di quello che succederà nel futuro. Faccio notare solo che si chiama Police Diner ed è una citazione probabilmente a Paul Dini, che è lo scrittore dei primi due, Asylum e City. Qua non ci sarà per neanche divergenze, non è stato scelto, semplicemente lui stava lavorando ad altro in quel momento lì e quindi non si sono trovati con il tempo. Quindi molto carina come comunque ci sia una citazione a chi ha fatto partire un po' quella che è la storia di questo titolo, di questa trilogia. Prima ancora, però, ritornando un attimo indietro, c'è forse una delle scene iconiche. Questo gioco è fatto di tanti momenti e la primissima cosa che vediamo è la faccia del Joker da un super mega zoom su un pixel dello zigomo praticamente, dove c'è la scena della cremazione. Cioè noi siamo, in quel momento siamo Gordon in realtà, che deve premere il tastino per bruciare il corpo del Joker. Questo è un segnale che dice effettivamente è morto, il cadavere è lì, quindi non c'è nessun tipo di contrasto, ecco, non puoi contestare questa cosa. E questo effettivamente è un inizio molto particolare, perché vuol dire che il mondo sta andando avanti. Questo Joker non c'è più, Gotham è stata evacuata perché lo spaventapasseri sembra essere il nuovo boss finale della città. Spaventapasseri che tra l'altro incarna quello che è il tema un po' ricorrente di Arkham Knight, che è quello della paura, no? Il rapporto con la paura di Batman, della sua famiglia, delle persone che gli stanno accanto e della potenza anche della paura che quando viene instillata nelle persone. Quindi molto bello come dal punto di vista tematico subito viene messo in tavola quello di cui sta parlando questa storia, fino a quando ci mettiamo nei panni proprio di Batman, che sta in cima a, come sappiamo benissimo, in cima a una torre e guarda quella che è Gotham City. Interessante proprio il momento in cui prendiamo il controllo di Batman, perché se guardiamo intorno vediamo in lontananza Arkham Asylum, vediamo in lontananza Arkham City e abbiamo davanti a noi Gotham City, che è in realtà ancora più grande, e quindi è subito un momento di ah, ok, prima ero su quell'isolotto lì, adesso sono qua e non fino all'orizzonte ho edifici ed edifici da esplorare.
E lì capisci la maestosità della mappa, tra l'altro, perché lì inizi veramente a capire: oddio, dove sono finito, cioè aiuto, perché c'è già, a parte che vedere Gotham è stato molto strano, perché anche proprio come atmosfera molto più cupa rispetto comunque ad altre ambientazioni, se ci fate caso, quindi è diciamo un preludio di tutto quello che poi avverrà dopo.
Sì, questa Gotham che appunto è divisa su tre isole che sbloccheremo un po' alla volta, quindi c'è comunque quella che è una meccanica che troviamo anche in GTA che ha citato prima Yuga, no? Il fatto che hai il ponte invalicabile e poi pian pianino riesci ad andare avanti. In realtà Batman ci può arrivare tranquillamente, questi ponti verranno via via resi accessibili per poter far arrivare la Batmobile in quella zona e quindi poterla esplorare anche in macchina. La Batmobile quasi subito viene introdotta, perché quelle che sono le fasi iniziali di gioco, che sono il solito tutorial, chiamiamolo così, ci vedono subito metterci all'inseguimento di quello che è lo spaventapasseri che appunto sta minacciando la città. E quindi noi nelle prime fasi di gioco avremo dei combattimenti corpo a corpo, delle zone in cui abbiamo effettivamente la Batmobile introdotta e ci vengono spiegati i comandi. Tra l'altro molto interessante secondo me che il team di design della Batmobile sia lo stesso che ha disegnato i movimenti di Batman, quindi non è che c'è qualcosa di più legato al racing game. Questo è un bene da un punto di vista e un male da un altro punto di vista secondo me, perché poi ci sono delle sezioni di racing game dove non hai tanto il senso della velocità, ma poco importa diciamo in quella situazione lì. Diciamo che se cercavi un gioco di corse non giocavi Batman, ecco, quello e andavi a trovarti qualcos'altro. Però molto interessante, come avevo introdotto prima, il battle mode della Batmobile, è che può trasformarsi in questo carro armato per poter sparare in queste sezioni leggermente ridondanti, come dicevo, sul lungo periodo, semplicemente perché lì vedi la differenza, no? Il combattimento corpo a corpo di Batman con tutti quanti i suoi gadget, poi hai una pletora di soluzioni ai problemi, puoi usare i pugni, puoi usare i contrattacchi, puoi evitare i nemici, puoi usare i tuoi gadget, cioè veramente ne hai tante, puoi usare l'ambiente come abbiamo detto o i compagni nei combattimenti in coppia. Con la Batmobile le cose sono molto più ridotte, nel senso che hai un cannone, dei missili ogni tanto, nelle fasi più avanzate hai un cannone MP per togliere la corrente diciamo nella zona vicina. Non è che ci sia tanta variabilità da quel punto di vista, forse è un po' ripetitivo come dicevo, e soprattutto nelle missioni secondarie che riguardano proprio l'utilizzo della Batmobile, perché diverse di queste sono tutte legate tra di loro per un raggiungimento di un obiettivo comune, che è combattere questa milizia che andiamo a conoscere di lì a poco in città.
Infatti tra le prime scoperte che facciamo nella nostra investigazione per fermare la minaccia di spaventapasseri è lo scoprire che in realtà lui la sua tossina non l'ha creata da sola, è stato aiutato, e quindi ci recchiamo verso quella che è la Ace Chemicals. Ne conosci qualcosa? Sei parte di questo complotto anche tu? Quindi ci ritroviamo appunto a scoprire l'origine della tossina e andiamo a cercare informazioni per scoprire lo stesso spaventapasseri, e qui troviamo la nemesi, quella almeno che dà in un certo senso anche il nome al gioco, ovvero The Arkham Knight, che è questa versione di Batman corazzato, un po' più come cavaliere, che si accompagna con questa milizia. È molto risentita verso Batman, ovviamente al momento non conosciamo ancora la sua identità, che appunto va contro Batman e si propone come il, non dico il nemico principale, ma al pari forse dello spaventapasseri come temibilità, e quindi c'è un po' più di freschezza. Io adesso al momento sono ancora uno spoiler, quindi c'è questa introduzione, però c'è questa novità di questo personaggio che per il momento esula dalla lista di nemici, di cattivi di Batman, quindi si è cercato di ravvivare un po' le cose, e quindi abbiamo queste prime, il piacere di ritrovare i classici nemici di Batman all'ambientazione, però dando qualche pizzico di imprevedibilità in più,
E tra l'altro non so se lo sapevate, penso di sì, ma prima stavamo parlando del discorso di Paul Dini, quindi appunto questo cameo, il cavaliere di Arkham, quindi l'Arkham Knight, è stato creato sì da Rocksteady appositamente per il gioco, ma con Jim Lee, che è comunque uno dei autori di Batman Hush, quindi c'è anche lì il nome, il grande nome, ce l'abbiamo lo stesso, lo troviamo lo stesso anche in questo capitolo.
Sì, hanno trovato un modo tra l'altro per farlo sembrare all'interno di un mondo Gotham, un mondo DC. Diciamo che non è proprio uscito dal nulla questo personaggio, si innesta molto bene secondo me, perché forse quello che conosce meglio Batman sarà quello che ai suoi dice i segreti di Batman, quindi è uguale a Batman, sembra proprio un mirror match da questo punto di vista come viene posto all'inizio, ed è un avversario molto temibile, tra l'altro in combutta con lo spaventapasseri, che storicamente nei fumetti è sempre stato una minaccia abbastanza grande per Batman. All'interno della serie di Arkham l'avevamo visto, Arkham Asylum, che tra l'altro faceva una brutta fine perché veniva mezzo mangiato da Killer Croc al tempo. Diciamo che si è riscattato, anzi vediamo direttamente le conseguenze, perché quando lo troviamo lo spaventapasseri vediamo il suo design modificato, dove ha una stampella, una gamba che lo sorregge, ha una una maschera in volto che però non è la maschera che aveva una volta, è molto diversa, sembra che sia con la faccia mezza distrutta, è molto sofferente da quel punto di vista. Però lo spaventapasseri non è una persona che fa della forza fisica la sua presenza, ma più che altro è la voce e la sua intelligenza a creare queste armi di paura. Quindi molto bello come viene posto come spaventapasseri, come un cattivo credibile, molto meno macchietta rispetto a quello che magari risultava in Asylum. Si vede insomma che ha fatto dei passi avanti anche lui da questo punto di vista.
Sì, l'hanno reso anche un po' più dark, sia a livello estetico, cioè oltre che a livello psicologico, ma anche proprio a livello estetico, cioè si vede, fa molta più paura, proprio perché appunto il gioco è interamente basato sulla paura, dovevano impaurire anche lui, insomma.
Invece dal punto di vista psicologico ci tengo a puntualizzare il fatto che cominciamo ad avere, perché non poteva non ricomparire anche in questo terzo gioco, il Joker stesso. L'abbiamo visto nella cerimonia della sua cremazione all'inizio, quindi è un personaggio che viene stabilito che non c'è più, è stato terminato, e invece ritrova il modo lo stesso in qualche modo di tornare all'interno di questo gioco a perseguitare in questo caso il povero Batman, che non riesce neanche in questo caso a levarselo di torno. Cominciamo a avere delle apparizioni del Joker che pian piano scopriamo essere in realtà nella nostra testa, e c'è un motivo per questo, perché la tossina, la neurotossina di Spaventapasseri, reagendo con il sangue di Joker, quello infetto dal Titan che anche Batman ha dentro di sé, creano questo combattimento all'interno del suo cervello su chi deve prendere possesso. In un certo senso il Batman si sta trasformando un po' in Joker, e quindi durante l'arco narrativo del gioco è sempre questo dualismo sempre maggiore, fino ad arrivare poi allo scontro finale tra le due personalità, ovviamente, perché capitano di tutti i colori. Ovviamente a Batman lo fanno arrivare all'esaurimento nervoso, tutte queste cose qui lo indeboliscono. Però è proprio bello vedere come hanno comunque mantenuto il personaggio del Joker anche in questo gioco, dando comunque una spiegazione, per quanto stiamo parlando di supereroi e quindi poco plausibile, in realtà plausibile all'interno di questo mondo.
Sì, questo giustifica la presenza di Mark Hamill anche nel materiale promozionale, che è la voce storica del Joker. Nella versione italiana è Riccardo Peroni, storico anche lui, è nel presente nel doppiaggio del cartone animato che tanto amiamo, perché ce lo ricordiamo tanto da quello. E poi tanti media esterni vengono citati all'interno del gioco, ne tireremo fuori soprattutto il cartone animato, ma non solo, poi vedremo anche coi film e anche i fumetti. Ovviamente interessante, perché questa scena del Joker che viene introdotto intanto viene fatta alla Ace Chemicals, che è il luogo dove il Joker nasce effettivamente, perché è lì che è diventato il Joker. Ma la cosa interessante secondo me da sottolineare è proprio la colonna sonora, che per la prima volta devo dire, questa è una colonna sonora molto score, quindi non ti ricordi com'è la musica, ma al momento giusto arriva la musica e ti sottolinea il momento. Qui lo fa perché dopo che abbiamo trovato lo spaventapasseri e l'abbiamo sbattuto contro la console, perché come vi abbiamo detto fisicamente non è forte, lui ci frega e se ne scappa via e ci lascia all'interno della camera che contiene quello che è il gas che sta per esplodere e inondare di gas tutta quanta la costa orientale dello stato. Quindi Batman decide di sacrificarsi in quel momento e cercare a tutti i costi di diminuire la potenza di quell'esplosione. Lo facciamo in un momento in cui siamo super tesi, tutto ci sta esplodendo attorno, la musica sottolinea energica all'inizio e poi via via sempre più triste, che è una cosa molto bella secondo me, come cambia la musica in questo frangente, e noi dobbiamo muoverci molto lentamente perché il composto che stiamo utilizzando è molto instabile, quindi dobbiamo muoverci con calma per cercare di andare a ridurre del 25% ogni volta questa esplosione. Lo facciamo con la prima tanica, con la seconda, con la terza. Quando arriva il momento di inserire la quarta, arriva il Joker che ci spara, ovviamente è un'allucinazione. Questo a sottolineare il fatto che Batman fallisce questa missione. È una cosa potentissima secondo me, il fatto che Batman...
Che anche Batman può fallire, esatto.
Esatto, anche Batman può fallire, veramente è arrivato all'esaurimento nervoso, come dice Yuga. Questo colpo di pistola fa partire quello che è uno dei flashback del gioco. Andiamo nei panni di Gordon, quindi a sottolineare ancora di più come in questo gioco non piloti solo Batman, ma già abbiamo cambiato diverse situazioni. Questo flashback è all'interno del Panessa Studios, che è uno studio cinematografico, storico dove Batman ha rinchiuso quattro personaggi che sono particolari, sono Johnny Charisma, Albert King, Christina Bell e Henry Adams, che sono i quattro che hanno il sangue di Joker all'interno. Quindi qua ritorna il sangue infetto che era stato precedentemente mandato in giro da Joker alla fine del City. Il quinto personaggio qua scopriamo che è Batman, lo sa solo lui in questo momento, non lo vuole dire a nessuno, che anche lui ha il sangue del Joker. Quindi quello che viene presentato in questo flashback è Robin, tra l'altro, che lo vediamo per la prima volta, Tim Drake, Robin, che sta cercando la cura analizzando quello che è Henry Adams, cioè l'unico dei quattro che sono lì rinchiusi che non ha nessun sintomo, quindi probabilmente suppongono che sia immune a questo virus o comunque a questa malattia, e quindi cercano di studiarlo per tirare fuori un modo per invertire questa strana malattia che ti rende Joker, perché se tu guardi gli altri effettivamente hanno i capelli verdi, cominciano ad atteggiarsi un po' alla Joker e tra l'altro diversi aspetti di Joker.
Sì, si stanno proprio pian piano trasformando nel Joker a livello comportamentale prima di tutto.
E quindi è un bel flashback che ti mette a conoscere un segreto di Batman, cosa molto particolare anche qua, e al tempo stesso poi ritorni alla realtà con l'esplosione che effettivamente succede, quella delle Ace Chemicals. Batman è riuscito a ridurre l'esplosione, le Ace Chemicals viene completamente devastata, c'è una fuga con la Batmobile e riusciamo appunto a uscire, ritornare sull'isola di Gotham, e quindi a quel punto la storia può proseguire con Batman che via via sarà sempre più influenzato dal Joker. Qui forse è il momento più bello secondo me, perché il Joker torna durante tutto il gioco a scassarci le balle in un certo senso, perché è il momento divertente in cui i creatori si sono divertiti a far battute, a inserirlo, essere un tarlo nell'orecchio di Batman dall'inizio alla fine.
Sì, anche perché ne prende anche possesso a volte, quindi vediamo un Batman che parla come Joker, si muove come il Joker. Il confine tra illusione e realtà diventa sempre via via, è sempre più stretto, quindi vediamo sempre meno la differenza. Questo è possibile ovviamente nel mondo dei fumetti, nei videogiochi, ma è reso molto bene perché ci dà effettivamente l'urgenza di dire potremmo anche noi diventare effettivamente il Joker. È un concetto che si ripete anche in alcune storie dei fumetti di Batman, due figure che sono ovviamente un buono e un cattivo, ma quanto buono e quanto cattivo, perché dopo tutto anche Batman è un vigilante mascherato, quindi anche lui ha, infatti il Joker lo dice sempre, anche tu dovresti essere rinchiuso ad Arkham. Mi ricordo ancora The Killing Joke, una delle storie più famose, dove c'è questo dialogo tra il Joker e il Batman che dice dopo tutto non siamo così diversi, e in questo caso qui lo prendono proprio a piene mani questo concetto, rendendoli stretti in una morsa, condividono proprio lo stesso corpo.
Esatto, poi tra l'altro una chicca nei momenti diciamo di jokerizzamento di Batman è che anche la Batmobile diventa diciamo a mo' di Joker, cioè anche con i colori, cioè viene comunque modificata, quella cosa lì è stata veramente carina, ammetto che è stata una chicchetta.
Sì.
Una stupidata, però sono quelle chicchette che sì, ti lasciano un attimo così.
Sì, ti fanno ancora più immersione, no? Tu ti stai immedesimando in Batman che comincia a vedere delle cose e comincia a vederle anche tu in game, no? Quindi molto molto bello. Dal punto di vista di storia, quindi siamo arrivati con Spaventapasseri che è scappato, ha fatto questo diversivo, non ha funzionato il suo piano, ma ha comunque trovato Barbara Gordon, che è Oracle, che finalmente tra l'altro vediamo anche di persona, perché è un personaggio che ci ha seguito durante tutti e tre i giochi ed è il nostro operatore al telefono, e per la prima volta c'è un modello in game che effettivamente con cui andiamo a interagire. Lei viene rapita, questa è una cosa molto particolare perché tutti pensavano che fosse in salvo, Batman pensava che appunto fosse in salvo, e invece lo Spaventapasseri arriva e riesce a rapirla, quindi già le cose non funzionano. Cosa particolare perché essendo Barbara Gordon la figlia del commissario, il commissario crede che lei sia fuori città perché è uscita con tutti quanti, perché non sa che lavora con Batman, e quindi c'è un'altra verità non detta, una bugia da celare che Batman farà, ed è molto tosta secondo me questa cosa, un altro momento psicologico per Batman che non sa se dire la verità, però quasi sempre si tiene le verità per sé perché è focalizzato sulla missione. La sua missione è arrestare il criminale, liberare in questo caso Barbara. Qui c'è una scena, intanto ci sono due scene che vorrei citare molto forti. Una è quella uno degli interrogatori che facciamo per arrivare a scoprire dov'è Barbara, lo facciamo tramite la Batmobile. Esatto, questa è una scena molto forte ed è una di quelli per cui, che è stata citata proprio dallo stesso ISBR dando il rating, ad un certo punto useremo la ruota della Batmobile per schiacciare il collo di un nemico, quindi lo stiamo per uccidere in quel momento e siamo noi a far accelerare pian pianino la Batmobile per aumentare la pressione. Questa è forse uno dei momenti più tosti, perché Batman sì, è abituato a fare i suoi interrogatori in cui rompe braccia, rompe gambe e lo fa a mani nude. Quando ci metti una macchina in mezzo mi ha dato un po' una sensazione ancora più forte, non so perché, forse è semplicemente il fatto che sia una macchina, quindi non sai se effettivamente si può fermare, ecco.
È un po' come se in quel momento Batman stesse perdendo qualsiasi limite e tu sei lì con lui, giustamente, che dici oddio che cosa sta succedendo, perché questa violenza così, oddio, ma è Batman. E invece in quel momento ti rendi conto che Batman è cattivo, cioè è comunque violento, è un personaggio violento. Ma in realtà riguardo questo discorso della violenza, a me ha fatto un po' storcere il naso qualche anno dopo, quando poi è uscito Batman vs Superman, ok? Perché la gente è cascata dalle nuvole dicendo: ma Batman non uccide, Batman non è violento, Batman non fa del male. No, Batman fa del male. Proprio nei videogiochi, che comunque videogiochi secondo me sono i prodotti quelli più vicini ai fumetti possibili. E davvero non capisco questa. Cioè, di tutte le cose che potevano essere criticate del film, hanno criticato proprio quello che è un aspetto che in questi videogiochi secondo me è la prevalenza. Scusate, che ce l'ho un po' con Batman vs Superman. Sì, in realtà non mi piace molto, ammetto, essendo fan. Però su questo punto qui c'è da dargliene atto.
Sì, è vero, nei videogiochi è sempre stato una persona violenta che usa la violenza per arrivare ai suoi scopi. Diciamo che comunque ha l'onore di fondo, è comunque un buono di fondo, semplicemente i suoi metodi sono molto violenti, ecco. Non arriva come altri faranno, e magari vi anticipiamo qualcosa, ma in futuro ne parliamo. Però insomma, questo è un momento, forse uno dei momenti in cui si vede di più l'influenza di Joker, forse anche all'interno del corpo di Batman. Un'altra scena forte, anzi prima di parlare di quello parlerei del fatto che nel mentre della ricerca incontriamo Nightwing, quindi abbiamo la presenza di Nightwing che è legata a una delle missioni secondarie contro il Pinguino. Quindi c'è l'introduzione di queste missioni secondarie che sono legate con un personaggio della Family e un personaggio iconico, insomma, dei cattivi di Batman. Abbiamo da una parte Nightwing col Pinguino, successivamente avremo Catwoman e l'Enigmista, e abbiamo Robin e Harley Quinn ad esempio come pairing, che c'entra con la storia un po' più avanti. Quindi vedete come c'è questa continuo rimando a personaggi che tra l'altro fanno parte dei film iconici anche, mi viene da dire. L'unico che forse non ha una copiata è Due Facce, che c'è però all'interno del gioco, forse è sfruttato di meno, però devo dire che poi con i DLC ritorna in gioco, e devo dire che lì hanno dato una buona soddisfazione e chiusura anche a quell'arco, perché Harvey Dent è uno dei personaggi che conosce meglio Batman, Bruce Wayne, e quindi nel loro dialogo, soprattutto quando vai a catturarlo ad un certo punto, c'è senso di chiusura anche lì, perché i dialoghi tra l'altro cambiano a seconda di se sei prima o dopo un determinato evento di gioco, che però è verso endgame, diciamo, stiamo parlando a questo punto.
Che poi c'è da dire che quello mi aggancio un attimo a quello che stavi dicendo, al di là del fatto delle coppie di villain o di personaggi, comunque c'è da dire anche che tutta la storia del gioco in realtà è un continuo chiudersi di cerchi, perché se ci pensi ogni personaggio che compare va via per un determinato tipo di motivo, e non lo lasciano lì così, cioè c'è proprio la giusta chiusura per ogni personaggio. E anche questa cosa in realtà l'ho apprezzata tanto, perché finalmente dai background ai personaggi senza in realtà dire o dare più di tanto, però allo stesso tempo già sai tutto perché te lo fanno intuire con la scrittura della storia.
Sì, non è più come i vecchi fumetti o la serie TV anni 60, tipo maledetto Batman, ci rivedremo alla prossima puntata.
Esatto.
Abbiamo un po' il senso più di chiusura, che è proprio il tema di questo gioco, chiudere una storia senza lasciare o lasciando meno porti aperti disponibili per eventuali seguiti eccetera. Quindi cercano effettivamente, integrando tutto il cast sia della Family che dei Rogue, dei cattivi della serie di Batman, quindi è un all star, è un gioco all star game dove effettivamente hanno scritto anche bene l'intreccio delle storie, come detto, le varie accoppiate tra i sidekick, tra i vice di Batman, gli amici, i compagni di Batman e tutti i nemici storici, che ben si sposano comunque con la storia principale, perché sono delle missioni secondarie che comunque poi ci devono far fare i conti con la storia principale. Noi siamo comunque alla rincorsa di questo spaventapasseri che comunque continua a portare questa minaccia dell'espandere della propria tossina, e lo sventiamo nuovamente eliminando il progetto nubifragio che, utilizzando dei dirigibili, sarebbe andato a spargere questa tossina in giro. Anche in questo caso ovviamente ci tuffiamo all'arrembaggio per sventare questo piano, ce la facciamo, ma ovviamente non ne usciamo sempre puliti, perché ogni cosa che facciamo Batman perde, cioè passa un po' sempre di più dall'altro lato, ci sono sempre più elementi che ci mettono in difficoltà. Quindi vediamo anche, ed l'ho notato probabilmente anche di più rispetto a Arkham Asylum, dove lì c'era la sensazione di un Batman da solo contro tutti, quindi di una difficoltà estrema, però abbiamo avuto comunque un Batman
lucido,
in realtà, esatto, lucido, tutto d'un pezzo, lui è Batman, in qualche maniera ce la farà. Qui hanno fatto in modo che effettivamente mettessero il dubbio, ce la farà Batman questa volta, e questo aggiunge ancora di più all'epicità di questo gioco.
Anche perché abbiamo parlato di un fallimento prima, e un altro fallimento arriva tra poco, perché dopo aver fatto quella sezione dei dirigibili, tra l'altro con una meccanica in cui possiamo hackerare il dirigibile e spostare la gravità, appunto, per fare un piccolo puzzle, insomma, per procedere, ci troveremo a sventare, distruggere questo dirigibile e arrivare a finalmente trovare Barbara, perché la troveremo viva e con una scena forse la più toccante di tutto quanto il gioco. Abbiamo il momento che lei è dietro le sbarre e con una pistola, piuttosto che darsi al gas di spaventapasseri, si punta la pistola e si suicida. Un momento molto tosto, devo dire, che viene leggermente coperto dal fatto che c'è anche il Joker in scena in quel momento, e quindi passa davanti proprio nel momento in cui c'è lo scoppio, appunto, la pistola. Quindi un momento molto toccante. Qui vediamo Batman che perde il controllo per un attimo, perché in quel momento la sua voce si rompe. Questa scena ho voluto ascoltarmela sia in inglese sia in italiano per capire se era stata fatta particolare attenzione alla teatralità, ecco, della scena, e devo dire che è sottolineata perfettamente, perché è proprio il momento in cui Batman perde speranza. Il suo oracolo, quello che era il suo alleato fondamentale rispetto a tutti quanti gli altri, perché gli altri sì, ci sono, la sua famiglia c'è, però Oracle c'è da Asylum, non l'ha mai abbandonato in tutti quanti i giochi. Qui effettivamente se ne va, è molto tosto questa situazione. Per fortuna c'è solo Alfred in quel momento che arriva a dare un pochino di lucidità in quel momento, dicendo: signorino Bruce, hai una missione da fare, da affrontare, concentrati su quello e non pensare in questo momento a quello che è appena successo.
Lui è la mindfulness di Batman, mm-hmm. perché ogni volta che succede un avvenimento simile lui lo prende, lo tira su, i pezzi in realtà di Batman tira su, perché poveretto, gliene succedono sempre di ogni, e ogni volta lo tira su, però c'è sempre dopo qualcosa di triste in Batman, e io in realtà l'ho notato anche qui. Dopo è sempre peggio, cioè da quel momento lì fino poi alla fine, cioè Batman non è più Batman. Cioè dentro l'ultimo The Batman, quello con Robert Pattinson, dicono che Batman è speranza, in quel caso lì è completamente perso invece. E questa cosa qua si percepisce tantissimo.
È ritornato allo stesso lutto che ha vissuto da bambino, no? Quindi è ritornato quell'adolescente che non è mai stato in realtà, perché appunto ha perso i genitori e non ha, psicologicamente ha un trauma che si ripete un'altra volta. E questa cosa aumenta ancora di più il carico, perché Batman aveva dei segreti che non poteva rivelare, no? L'abbiamo detto prima sul fatto che ha Joker dentro di sé, adesso ha degli altri segreti. Lo dico o non lo dico a Gordon? Lo dico o non lo dico a Tim Drake? Lo dico o non lo dico a questo e quell'altro? Oppure andiamo avanti? Quindi tantissimi conflitti, come dicevi tu prima, Questo gioco è un gioco psicologico, i conflitti in una storia possono essere o interni o contro le persone o contro l'ambiente, qui ce l'hai tutti e tre.
Tutti, esatto.
C'è Batman che combatte contro se stesso, che combatte contro i super cattivi uno alla volta e combatte contro Gotham stessa ad un certo punto, perché comincia a diventare molto molto difficile. Qui tra l'altro c'è un conflitto che si sposta appunto dal conflitto interiore a un conflitto verso la città in generale, perché qui abbiamo quello che è il momento in cui ritorna Poison Ivy. L'abbiamo vista brevemente all'inizio del gioco, non l'abbiamo citata, ma ci sta a parlare anche di lei. Altro ritorno direttamente da Asylum, è uno dei primi super cattivi appunto che troviamo all'interno dell'Asylum. In questo caso si presenta come una che vuole curare la città, è l'unica che potrebbe in qualche modo debellare quella che è la tossina dello spaventapasseri, quindi diventa un alleato per Batman per cercare di trovare una cura. Faremo ricrescere le piante che stanno sotto Gotham, quindi una missione in cui dobbiamo andare a ricercare nelle profondità di Gotham queste piante ancestrali, insomma, che crescono, la città cambia. Tra l'altro, se notavate, l'asylum che vedete all'orizzonte è ancora invaso di piante, quindi le conseguenze ci sono state già lì e potrebbero esserci su tutta Gotham, e le vediamo insomma con queste piante giganti che invadono, la città si trasforma e continuiamo ad indagare per cercare di andare avanti, cercare di debellare questo nubifragio che potrebbe esplodere di nuovo in città. A quel punto arriva Harley Quinn, che è un twist secondo me abbastanza interessante, perché è arrivata un po' dal nulla. Harley Quinn arriva allo studio, quindi è andata verso Robin e verso i Joker che abbiamo rinchiuso, quelli che si stanno trasformando in Joker, e quindi c'è un altro ritorno ancora. Questa Harley Quinn, che anche lei è cambiata molto ovviamente.
Sì, è praticamente in lutto ancora dalla morte del Joker, e come se volesse farne, vabbè, le veci, come succede sempre poi nei fumetti, e si vuole vendicare di Batman. Cioè, è veramente arrabbiata, tanto arrabbiata.
In questo frangente in cui siamo all'interno degli studi di registrazione, combattiamo contro quelli che sono i vari Joker che sono stati liberati dalla stessa Harley Quinn. Quindi abbiamo delle sezioni, quasi una boss rush mi viene da dire, perché proprio sono dei corridoi con in fondo una sezione con questi nemici, che come dicevamo prima sono degli aspetti di Joker che sono particolari, perché Joker non è un personaggio bidimensionale, ha tante dimensioni, ha tante sfaccettature, e così lo vediamo perché ad esempio Christine Bell, che è la donna, prende più l'aspetto di pazzia ma anche di gelosia, di amore verso Batman, il fatto che è la sua nemesi e lei odia quelli che sono i sidekick, e odia quella che è la family, perché facciamo come ai vecchi tempi in cui eravamo solo io e te, Batman ha sempre questo pensiero per la testa. Questo è uno degli aspetti di Joker. Un altro è quello proprio della brutalità, e quindi Albert King, che è Goliath, quel boxer molto violento, appunto prende l'aspetto più corpo a corpo della situazione. E invece il terzo, che è Johnny Charisma, con l'aspetto un po' più teatrale, un po' più il jester, il giullare di corte, con una canzone bellissima, devo dire, tra l'altro in quel momento lì. Un momento molto creepy, anche perché è una dedica che un cattivo fa verso Batman, e al tempo stesso, visto che stiamo combattendo Johnny Charisma, in realtà Batman vede ancora le allucinazioni, quindi lui si trasforma nel vero Joker e sente lui che canta. Momenti molto particolari che ancora di più cercano di demolire la psiche del Cavaliere Oscuro
e del giocatore, perché in quel momento, visto che comunque, cioè, la stai vivendo, è come se la sentissi sulla tua pelle. Cioè, almeno il giocatore, almeno io, ecco, l'ho percepita così in quel momento.
Tra un combattimento e l'altro abbiamo anche un momento molto particolare, cioè i flashback. Altri flashback che ci fanno vedere delle scene tratte praticamente da The Killing Joke. La storia di Jason Todd, che era il Robin al tempo e viene catturato dal Joker e torturato per tantissimo tempo. In questa versione Joker lo cattura all'interno di Arkham Asylum e lo tiene lì, quindi già pensare che noi siamo dentro l'asylum che stiamo girando mentre qualche piano più in basso c'è Jason Todd in catene è molto toccante secondo me, perché è proprio dietro l'angolo, avremmo potuto salvarlo, avessimo saputo. E invece vediamo queste scene di flashback in cui Jason Todd viene torturato, viene marchiato con la J di Joker, ma anche di Jason, quindi un modo ambivalente di significare questa cosa. Un'altra progressione del gioco particolare verso la psiche di Batman. Sconfitti questi tre e rimessi tutti quanti in gabbia, arriverà il quarto, perché ne abbiamo parlato di tre, ma c'è un quarto, Henry Adams, l'unico che non aveva nessun tipo di sintomo. In realtà è quello che ha l'aspetto manipolatore di Joker, quindi ha finto fino adesso per mettersi ad attuare il suo piano proprio alla fine. Scopre in quel momento però che, minacciando con la pistola di uccidere tutti quanti gli altri, e dopo aver ucciso in realtà quelli che sono gli altri tre, dice che io devo fare in modo di trovare quello che è più puro, che ha il gene più puro di Joker, quindi uccide tutti quanti gli altri. Poi si accorge che anche Batman ha questo gene e decide che è lui quello che ha il gene maggiore, quindi si suicida a quel punto. Questo a significare che effettivamente Batman è quello che è destinato a diventare Joker ancora di più.
Sì, è una parte molto che ho trovato molto da setta, quindi le varie sfaccettature di Joker che non sono quello completo e che leggono Batman a essere l'essere definitivo. L'ho trovato un po', appunto, al di là del fatto molto cruento, il fatto che muoiono tutti praticamente anche con un ennesimo suicidio, il fatto proprio che lo facciano con cognizione di causa, quando decidono no, ok, tu sei quello per il bene superiore, noi ci sacrifichiamo. Ed è un altro tema molto forte all'interno di questo gioco, che davvero non le manda a dire, essendo proprio Dark, ma proprio Dark Knight fino alla fine.
Decisamente, perché è tra l'altro un momento di storia in cui ci siamo allontanati un po' dalla Spaventapasseri e anche dall'Arkham Knight stesso, per concentrarsi proprio su Batman come personaggio, che evolve ancora una volta qua, sta cadendo in una spirale sostanzialmente di jokerizzazione, come l'hai definito tu prima, Velvet. Qui abbiamo un altro cambio ancora, perché nel momento in cui usciamo, dopo aver rinchiuso tra l'altro Robin in cella, in una scena molto toccante, perché in realtà potremmo metterci noi all'interno della cella, però il Joker ce lo impedisce, ci fa ripetere tante volte la stessa cosa come se fosse il giorno della marmotta, fin quando non siamo noi a prendere Robin e a sbatterlo in cella, che è un altro atto malvagio, se vogliamo considerarlo come tale. Nel momento in cui usciamo però ritorna lo Spaventapasseri, che fa esplodere il nuvolone che invade completamente Gotham, in una visione epocale, devo dire, perché è molto bello vedere la città invasa da questa nebbia che comincia a creare il caos in città, tutti quanti cominciano a uccidersi. È la ripetizione di quello che abbiamo visto nella primissima scena, in cui è successo in una piccola tavola calda, adesso succede dappertutto, per le strade è il caos.
Tra l'altro faccio io un piccolo appunto in base a quello che dicevi tu prima su Robin. Quando decidiamo, poi in realtà siamo obbligati a buttare Tim Drake dentro la cella, io ci ho visto anche un po' di Batman all'interno, nel senso, lui ha preferito, secondo me il suo subconscio ha preferito rinchiuderlo all'interno della cella proprio per salvarlo da una fine come quella di Jason Todd.
Perché tra l'altro è una cosa particolare, perché nel momento in cui noi ci mettiamo dentro la cella, Tim Drake riceve la chiamata e parte, però lo vedi che non è tanto sicuro di sé ancora nel farlo.
Non è la mossa giusta da fare in questo momento.
Esatto, quindi è strano che sia Joker che Batman in realtà stanno pensando alla stessa scelta, cioè la scelta è rinchiudiamo Robin, uno la vede come lo rinchiudo per proteggerlo, l'altro è lo rinchiudo per fargli del male. Invece è un male necessario in questo caso, Batman esce per pensarci lui a questa storia. Tra l'altro tutti gli diranno guarda che non sei da solo all'interno del gioco, tutti glielo dicono.
L'esplosione della nuvola, quindi questa grande tragedia che si sta compiendo dentro Gotham, trova una risoluzione secondo me con un personaggio che in realtà non ti aspetti, che porta a compimento lo suo ciclo narrativo e che ci ha accompagnato fino adesso. Sto parlando ovviamente di Poison Ivy, perché riusciamo nel nostro intento di liberare le piante di Gotham, lei che durante i giochi è sempre sì stata cattiva, era rinchiusa eccetera, però è sempre stato questo personaggio ambiguo che contro anche gli altri cattivi era disposta a combatterli per la motivazione, quindi il suo bene superiore va contro l'essere cattivo giusto per il gusto di essere cattivo. In questo caso fa un sacrificio enorme, perché con i suoi poteri riesce a assorbire, a debellare quella che è la nuvola della tossina, però così facendo sacrifica se stessa e quindi esce di scena. È un elemento che ritroviamo, ne abbiamo parlato anche in altri giochi, dove un personaggio secondario che ha aiutato l'eroe durante la storia compie l'estremo gesto per permettere poi una nuova speranza, è la scintilla, è il cambio di marcia, è l'inversione a U della storia, non c'è più speranza.
Lo spiraglio di luce. luce.
Esatto, esatto. Dal via alla riscossa degli eroi, in questo caso Batman, che nonostante la grande perdita, perché comunque è un personaggio importante nell'universo del mondo di Batman, dal via a quella che è appunto la riscossa e la fine, è un po' verso, iniziamo la parte finale del gioco.
Sì, in quella che è una spirale, perché adesso comincia veramente ad aumentare la velocità di eventi che succedono uno dietro l'altro, perché effettivamente il sacrificio di Poison Ivy debella questa nuvola e ci focalizziamo di nuovo su quello che è l'Arkham Knight, lo andiamo ad inseguire questo cavaliere, combatteremo in diverse boss battle abbastanza vicine uno all'altra con l'utilizzo della Batmobile. Qui personalmente avrei preferito anche un combattimento corpo a corpo, in realtà questo non c'è effettivamente in fondo alla storia, c'è questo combattimento appunto in cui dobbiamo distruggere il suo carro armato, poi lo ritroveremo in un boss battle contro una trivella gigante, e qua c'è una citazione enorme a Batman Begins dove dice sì, l'avevo chiesta se c'era nera, ma magari ti avrei reso geloso di questa cosa, perché lo dice anche Bruce Wayne all'interno del film. Lo combattiamo appunto, quindi vediamo come lo conosciamo un po' di più. Questo cavaliere di Arkham conosce Batman da cima a fondo, ha una voce molto carica di sentimenti, quindi è proprio la vendetta impersonificata, no? Lo vediamo come personaggio molto preso dalla violenza e dalla vendetta, e ad un certo punto riesce a sconfiggere Batman perché gli distrugge la Batmobile, da tanto cara macchina di Batman viene completamente distrutta e Batman si ritrova senza il proprio mezzo. Qui c'è il reveal forse meno importante della storia, no, in realtà è molto importante della storia, ma forse il più prevedibile, soprattutto per chi è fan e ha letto fumetti e può immaginarsi effettivamente chi c'è dietro la maschera dell'Arkham Knight, perché effettivamente è Jason Todd, quel ex Robin che abbiamo conosciuto tramite i flashback iniziali, se non lo conoscevate prima, è effettivamente colui che sta dietro questa maschera. Un personaggio che è mosso dalla vendetta, perché è stato abbandonato, perché è stato rimpiazzato molto velocemente con lo stesso Tim Drake poco dopo come Robin, e di fondo c'è una diatriba, no? Batman non uccide, mentre il Robin di Jason Todd, nella filosofia c'è questa voglia di uccidere e portare a terminare la vita dei criminali, quindi è uno scontro proprio di filosofie da questo punto di vista molto molto forte, tra l'altro che viene ripreso poi in uno dei DLC in cui andiamo a interpretare lo stesso Jason Todd più avanti. Quindi molto particolare come reveal, prevedibile per molti, c'è chi aveva già guessato che fosse stato lui, che fosse lui nel momento in cui si è visto la prima volta, guardate che c'è un Arkham Knight. Però devo dire che ci sta, perché poi viene integrato molto bene.
Ma più che altro è stato inserito in maniera intelligente, perché è vero che è un personaggio che non si era mai visto prima, quindi è stato creato apposta per essere inserito nel gioco, però è stato bello anche proprio come l'hanno inserito, perché è un bel riferimento a morte, una morte in famiglia, quindi cioè secondo me è vero che comunque da fan sai già che è Jason Todd, però quando lo vedi dopo che si toglie la maschera, cioè, ci rimani un pochino lo stesso lì a riflettere e dire oddio, ma me l'hanno inserito veramente, quindi è stata una bella rivelazione lo stesso anche da fan, ammetto.
Un altro reveal invece forse ancora più sconvolgente nei limiti della storia che stiamo giocando, che stiamo vivendo, è il fatto della scomparsa di Barbara, di Oracle, che in realtà con un twist classico invece non è così, Barbara è ancora viva effettivamente, perché anche quella era una delle allucinazioni causate dalla tossina insieme al sangue del Joker, quindi anche qui abbiamo il momento scoperta in questo caso positiva di questo personaggio, che in realtà è ancora vivo, e lo facciamo in un momento in cui liberiamo Gordon, perché è partito da solo, il classico Gordon che prende in mano la situazione, non si è a discapito di lasciare Batman indietro, fa per le sue, perché lui comunque è un commissario di polizia, quindi non è si mostra come non totalmente dipendente da Batman, ma cerca effettivamente di fare qualcosa. Questo salvataggio quindi di Oracle, di Barbara, è accompagnato anche da un altro momento che effettivamente era particolare, perché la distruzione della Batmobile, questo elemento di gioco che è stato inserito e molto integrato all'interno delle meccaniche di gioco, gioco. Averlo perso verso la fine poteva far perdere qualcosa. Invece anche qui, come un, proprio anche lui, la Batmobile, che fa parte della family in questo caso di Batman, ritorna con un nuovo modello, quindi abbiamo questo doppio ritorno, che sono tutti elementi positivi. Quindi dal punto di svolta che avevamo detto prima con il sacrificio di Poison Ivy, pian piano le cose si stanno sistemando, quindi cominciano a essere anche cose belle. Quindi Batman ha questo arco di ripresa proprio nel finale.
Sì, ma tra l'altro la cosa bella di questa parte di storia è che è continuamente un crescendo, non c'è un momento vuoto, diciamo, cioè nel senso è un susseguirsi di fatti che è vero che vanno a migliorare la situazione, però allo stesso tempo arricchisce tantissimo la storia, cioè è un continuo twist. Quindi cioè effettivamente secondo me la parte finale del gioco vale veramente tutta la rottura di scatole con la Batmobile per l'Enigmista, ragazzi.
In questa successione di eventi effettivamente a Batman sfugge qualcosa, perché riesce a salvare Barbara, riesce a salvare Gordon, riesce a purtroppo far scappare lo Spaventapasseri. Però, e cosa succede in queste battaglie boss che abbiamo una di seguito all'altro? Alla fine lo Spaventapasseri se ne va via da un'altra parte e cattura Robin, che era rimasto nella cella per colpa nostra. Quindi qua si ripete il discorso di ti sei fatto fregare Jason Todd quella volta, adesso ti sei fatto fregare Tim Drake. A questo punto Batman deve consegnarsi, perché non deve ripetere il proprio errore, e quindi si consegna in un modo molto disarmante, perché proprio si toglie la cintura, è costretto a salire in un van senza sapere neanche dove sta andando, ha un'altra allucinazione in cui il Joker è dentro il van, e ad un certo punto lo uccidiamo, lo strangoliamo in un combattimento molto molto intenso. E qua c'è forse uno dei momenti che io ho apprezzato di più, perché nel momento in cui si aprono le porte del van scopriamo di essere all'interno di Arkham Asylum. Si ripetono quelle che sono le scene iniziali di Arkham Asylum, con le stesse inquadrature che riflettono insomma quello che è l'inizio del primo gioco. Ancora di nuovo stiamo arrivando a chiudere il cerchio con quella che è forse la scena che tutti si aspettavano, che era stata anche uno dei punti chiave di Arkham City. Hugo Strange, che sapeva che dell'identità segreta di Bruce Wayne e che l'avrebbe rivelata come la grande notizia, qui effettivamente succede, perché Bruce Wayne viene scoperto, lo Spaventapasseri gli toglie la maschera e effettivamente va su tutti quanti i giornali. Un momento molto molto particolare, è un momento in cui Batman però è estremamente lucido in quel momento, nella sua reazione dice a Gordon che va tutto bene. Gordon gli toglie, è costretto a togliere appunto questa maschera, e a quel punto lo Spaventapasseri lo colpisce con il suo liquido, con la sua mano alla Freddy Krueger, come l'ho sempre chiamata, e abbiamo un momento forse di chiusura anche di quello che succede all'interno di Batman, perché ci tuffiamo in una scena all'interno del suo corpo, e abbiamo una cosa molto particolare, perché il gioco cambia molto. Abbiamo un combattimento con la Batmobile jokerizzata, come hai detto tu prima, con la faccione del Joker, perché siamo effettivamente il Joker prende il sopravvento in quel momento, lo possiamo utilizzare per uccidere tutti quanti gli altri super cattivi che sono all'interno di queste scene, e poi scendiamo dalla Batmobile per fare una sezione che è uno sparatutto in terza persona. Il gioco si trasforma improvvisamente in una sezione del genere. Altro motivo per cui stiamo parlando di un gioco M-rated, perché effettivamente andiamo in giro con un fucile a sparare a tutti quanti. Ok, che è un'allucinazione, però effettivamente lo stiamo facendo. Questa sezione in cui interpretiamo il Joker si conclude ad un certo punto in un momento molto pauroso per me, nel senso che mi ha fatto abbastanza senso. Ci troviamo in una stanza in cui non c'è nessuno, ma se ci giriamo dietro di noi appare una statua di Batman che possiamo distruggere, e poi ci giriamo e c'è un'altra statua di Batman e la possiamo distruggere, e poi due statue di Batman, e poi tre, e poi cinque, e poi dieci, e quindi hai un momento da horror quasi, uno potrebbe dire, con quegli escamotage insomma che vedete nei giochi horror. Ad un certo punto, da una di queste statue improvvisamente salterà fuori il vero Batman che ci attacca. Questo è una metafora di quello che sta succedendo dentro il corpo dello stesso Batman. Sta vincendo contro il Joker, sta combattendo contro il Joker, e effettivamente all'interno della mente di Batman riuscirà a intrappolarlo. Quindi questo a significare il fatto che Batman ha rinchiuso in un angolo della sua memoria il Joker e l'ha messo sotto chiave. Un momento bellissimo, perché in quel momento ritorniamo fuori dagli occhi dello stesso Batman in una scena cinematografica in cui lo vediamo super lucido in quel momento lì, dopo essersi preso tutta quanta quella tossina della paura, in sostanza ha vinto le sue paure, quindi non sente più paura, è diventato immune, cosa che fa spaventare addirittura lo spaventapasseri.
Quindi la trasformazione è compiuta, ma nel senso che abbiamo debellato il Joker, infliggendogli forse la peggior sconfitta, quello di rinchiuderlo al di fuori dell'attenzione. Il Joker è un personaggio che vive di attenzioni, deve essere il centro dell'attenzione. Lo smacco più grande è non solo aver perso il controllo su Batman, ma l'essere poi messo da parte, essere, non dico dimenticato, ma non essere più una parte importante centrale della storia. Qui davvero lo salutiamo e anche qui ovviamente si chiude il ciclo narrativo di questo grandissimo personaggio. Il finale ovviamente che Batman immune e grazie anche all'aiuto di Red Hood, di Cappuccio Rosso, di Jason Todd, dà una mano, dà manforte a Batman, quindi c'è anche questa nuova in un certo senso redenzione anche da parte sua, riescono a catturare lo spaventapasseri e quindi effettivamente a chiudere il cerchio, a sgominare l'ultima minaccia, la minaccia più grande che Gotham ha avuto fino a questo momento. La storia potrebbe anche finire qui, ma ovviamente c'è l'elefante nella stanza, che ovviamente che adesso tutti sanno che Batman è Bruce Wayne. Il fatto che Batman, o lo stesso Bruce ovviamente, sia estremamente calmo fa venire fuori il fatto che lui è il miglior detective del mondo, ha un'intelligenza molto fina, ovviamente non poteva non aver previsto un'eventualità del genere. E quindi nel finale cosa succede? Ovviamente lui è la Gotham è di nuovo ripopolata e ovviamente tutta l'attenzione è su Bruce Wayne, quindi tutti vogliono sapere, vogliono riempirlo di domande, e lui cosa fa? Lancia il programma Nightfall, la caduta del cavaliere, in questo caso il cavaliere oscuro, e lo fa in maniera ovviamente molto rocambolesca, molto da fumetto. Una volta entrato nel maniero, nella casa degli Wayne, salta tutto per aria, quindi fa perdere le sue tracce, si crede che sia morto, almeno dovrebbe esserlo sia lui che Batman, quindi toglie se stesso dall'equazione, si toglie dalla storia. E allora Gotham, come aveva fatto per la morte del Joker e ogni volta che la pace tra virgolette ritorna a Gotham, la città va avanti, quindi la gente ricomincia la propria vita e tutto sembra essere tornato alla normalità.
Tra l'altro vorrei dire che è molto molto suggestiva la scena poco prima che la villa Wayne salti per aria, perché è la primissima volta che Batman rivela la sua identità in un videogioco a tema, e vedere poi tutti i giornalisti davanti a Villa Wayne, Villa Wayne che tra l'altro è bellissima, cioè è fatta da Dio in questo gioco, e poi subito dopo vedere l'esplosione, sai che c'è Batman dentro con Alfred, non sai che cosa sta succedendo, cioè è davvero tanto suggestiva quella storia, e è un finale che ti lascia un attimo con tanti 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 dubbi.
Dubbi in parte ti direi, perché prima del programma Nightfall è proprio il momento in cui puoi fare tutto quanto il resto, no? Puoi finire tutte quante le missioni secondarie, abbiamo parlato dell'enigmista prima, ma qua c'è veramente tantissimo, le citiamo brevemente: combatteremo Hush, combatteremo il pinguino, Firefly, il diacono Blackfire, che è un'ottima citazione che non mi aspettavo eppure l'hanno messo, e così tante altre, ovviamente parti di quello che è la milizia in cui il capo era il cavaliere di Arkham. In realtà scopriamo che dietro ci sta anche Deathstroke, è una cosa abbastanza palese, insomma, se conoscete il personaggio. Qui peccato che non c'è un combattimento effettivo corpo a corpo contro Deathstroke, e qui è un po' un applauso che faccio ad Arkham Origins, che invece l'ha fatto molto bene in quel gioco, è veramente uno dei combattimenti più belli che ci siano. Ma comunque vedete tante piccole cose che sviluppano tanti aspetti, perché ciascuna di queste missioni secondarie ha degli aspetti particolari. Ci sono che ne so, salviamo i pompieri ad un certo punto nelle missioni con Firefly, però al tempo stesso vediamo che stanno parlando di una storia in cui il capo dei pompieri fa apposta a far incendiare a chiamare Firefly a incendiare gli edifici per dare lavoro ai suoi, perché sennò sarebbero stati licenziati. Quindi c'è un dilemma etico anche da questo punto di vista molto interessante. Abbiamo anche il professor Pig, altro personaggio particolare, che è un altro motivo abbastanza creepy, abbastanza violento, insomma, di questo gioco, perché parliamo di mutilazioni, di situazioni abbastanza scabrose.
Poi c'è anche era Manbat, se non ricordo male, ricompariva di nuovo, sì.
C'è anche il mitico Manbat che troviamo in giro ed è una delle dei jumpscare che ci siamo all'interno del gioco, perché la missione capita a caso mentre ci stiamo arrampicando per un edificio e lui ci fa paura e poi dobbiamo inseguirlo. Quindi storia tragicomica, c'è Mr. Freeze ovviamente che torna anche tra i tanti, quindi veramente tutti quanti vengono citati, e quelli che non ho citato adesso ci sono o in missioni secondarie o in easter egg o addirittura in quelli che sono le altre missioni aggiuntive, perché come abbiamo detto ci sono delle missioni dove interpretate Nightwing, dove interpretate Robin, dove interpretate Catwoman, Barbara nei panni di Batgirl, cosa molto particolare perché è un prequel quello lì, e anche Jason Todd nei panni del Cappuccio Rosso, quindi molto interessante come ci sia tantissima varietà da questo punto di vista, e tutti quelli di cui non abbiamo parlato adesso insomma ci sono. Addirittura viene citato ad esempio l'Uomo Argilla, che non c'è fisicamente in gioco perché l'abbiamo già affrontato precedentemente, ma se vediamo i poster, vediamo i poster di lui quando era attore che viene citato, quindi veramente è un gioco che fa di tutto per buttare dentro un sacco di cosa. Dicevo, finite tutte quante queste missioni secondarie, abbiamo un pezzettino in più di quello che è il finale, perché il finale è l'esplosione della Magione, Batman non si sa che fine ha fatto, e poi abbiamo un finale aggiuntivo, quasi un post credit mi viene da dire, però è inserito poco prima. Vediamo un momento di gala in cui c'è il sindaco Gordon, che è diventato sindaco, quindi un momento un po' più avanti nella storia di Arkham, è passato un po' di tempo dai fatti di Arkham Knight, e abbiamo una ripetizione, ancora di nuovo chiusura del cerchio, delle origini di Batman, perché abbiamo una coppia con un figlio che viene assalita in un vicolo, con l'iconica scena della collana di perle che cade per terra e rimbalza al rallentatore, che tutti si ricordano se avete presente quella scena lì, ma questa volta c'è qualcuno a difenderli. Infatti i due criminali si gireranno verso il tetto di un edificio, vedranno una figura che è chiaramente un altro Batman, un nuovo Batman, chissà che cos'è. Questa figura diventerà un Batman quasi di fuoco, una specie di allucinazione. Questo finale è molto particolare perché sta a significare il fatto che Batman è ritornato la leggenda che era all'inizio, il fatto che prima che anche lo stesso Gordon lo conoscesse, Batman era questo vendicatore di cui nessuno aveva visto, lo aveva visto, ma semplicemente interveniva quando meno te l'aspettavi e risolveva il crimine. Quindi un altro cerchio che si chiude anche qui. Non sappiamo se Batman è sempre lui, se è effettivamente Bruce Wayne dietro quella maschera o se è qualcos'altro, però è molto bello come chiusura finale di tutto quanto.
Il messaggio è che non bisogna temere Batman, ma la figura di Batman, cioè è una cosa allucinante.
Questo era Batman Arkham Knight, un gioco estremamente ricco di contenuti, sia dal punto di vista dei collezionabili, che ovviamente in questo gioco molto espanso, molto grande, che si prefigge di utilizzare tutto il materiale possibile immaginabile, sia rimanendo all'interno della lore della serie di Arkham, ma prendendo ovviamente dalla lore di Batman stesso, e che chiude un sacco di cerchi, chiude il suo arco narrativo in questa storia che si dà qualche domanda finale, ma che in realtà va bene così. È quel classico finale a fumetti dove dici boh, mi sta bene così, non mi interessa come se andrà avanti, se ci sarà un seguito. Quindi è un finale soddisfacente dal mio punto di vista. Ho deciso di dargli 8 Batmobili e mezzo su 10, che è un elemento appunto introdotto in questo gioco, e ho apprezzato il fatto che l'abbiano fatto, il fatto che dicevo che hanno avuto solo questo gioco per introdurla. però l'hanno comunque studiata bene e quindi ci stava all'interno, ed è stato forse anche quello l'elemento che l'ago della bilancia dal punto di vista della fanbase, degli estimatori di questo gioco, che li hanno portati da una parte o dall'altra. Infatti, come si diceva all'inizio, se hai amato, se ti è piaciuta la Batmobile come meccanica, allora ti sei goduto il gioco. Se invece non hai trovato interessante questo concetto, allora hai giocato, appunto, hai fatto fatica a arrivare alla fine del gioco. Quindi è un elemento estremamente importante. Ho apprezzato, forse quello che ho apprezzato di più è la storia in sé, la meccanica di gioco, già collaudata degli altri Batman, della serie, in questo caso viene ancora più raffinata ed è solo un fiore all'occhiello ancora più prezioso, ecco, all'interno. Mi piace che abbiano comunque sfruttato tutto quello che di buono era già stato fatto per aggiungere ancora, e forse l'unica cosa, ecco, che non ho provato fino in fondo, ma perché mi sono concentrato più sulla storia, sono le varie missioni, le challenge, le sfide che ci sono nei vari giochi, e che in questo caso sono ancora più abbondanti, perché con tutti i DLC prima le avevamo solo con Batman e altri personaggi pochi, Catwoman eccetera. Qui ci sono addirittura 8 personaggi con cui fare tutte le missioni e quindi sbloccare tutte le stelle per avere tutti i collezionabili, le varie versioni della Batmobile. Forse l'avrei fatto solo per quello, perché c'erano anche proprio le versioni, quelle del film degli anni 80 di Burton, quella del telefilm degli anni 60, con ognuno le proprie caratteristiche, quindi anche bello poi scoprire e rifare le varie missioni in quel senso. Però è quella è forse per me la cosa più difficile, perché è molto più tecnica, devi proprio metterti lì proprio per un senso di completezza, di completismo. È una cosa che a cui non ho dato molta importanza, e forse ho fatto bene, perché conoscendomi probabilmente avrei dato un voto più basso se avessi perso così tante ore in qualcosa che poi avrei rage quitato immediatamente. Ho apprezzato comunque tantissimo questo gioco. Mi è dispiaciuto che non abbia avuto il successo sperato, perché comunque è un gioco ricordato, ma questa cosa della Batmobile che non sia universalmente riconosciuto come forse il più bello della trilogia, quello ha fatto un po' perdere. Quindi spero che con questo episodio anche chi magari non era un estimatore di questo titolo magari lo riscopra, lo rigiochi per capire dal punto di vista, magari adesso a anni di distanza dall'uscita, magari vederlo sotto un'altra luce. E tu, Ace, invece cosa ne pensi?
Sì, io sono d'accordo con te sul fatto che probabilmente questo gioco, man mano che passeranno gli anni, verrà sempre più visto positivamente e verrà messa in disparte, diciamo, questo discorso del lancio un po' così su PC. Io a questo gioco voglio dare 8,5 anch'io. Stavo pensando sull'oggetto da assegnarci, direi gadget, ma perché non, penso di averlo già usato in precedenza anche per gli altri. Io sono molto legato al personaggio di Batman, perché mi piace, perché non ha effettivamente superpoteri, ma il suo superpotere è l'intelligenza e l'arguzia, il fatto che è forse il supereroe più umano che riesce a utilizzare anche i suoi soldi, ovviamente, perché è straricco, per creare il suo arsenale, un po' come Iron Man dall'altra parte della barricata con Marvel, no? Però in Arkham Knight c'è il raggiungimento di un apice molto forte. C'è una lucidità molto chiara di Rocksteady, che ha detto: questo è il capitolo finale. Quindi senza se e senza ma, non fanno come le serie TV che dicono: ma sì, facciamo ancora una stagione e poi si perdono in sfilacciamenti, insomma, man mano che vanno avanti. Qua hanno deciso di puntare, mettere giù il piede per terra, e effettivamente l'hanno fatto con un titolo fantastico. Ci saranno dei seguiti, perché si parla di questo Suicide Squad Kill the Justice League che uscirà nel 2024, però ovviamente non è più un Arkham, non è più un gioco di Arkham, è un passo avanti, un capitolo nuovo per Rocksteady. Che dire, avete già detto tanto voi. Cito solo, a proposito di cose secondarie, cose in più che si possono fare, l'attenzione ai particolari, perché abbiamo parlato di tante ispirazioni, dalla serie animata, da The Killing Joke come storie, da tante piccole cose, e anche omaggi a quelli che sono i film, non tutti ma alcuni molto fondamentali. Ci sono delle gare di corsa all'interno del gioco che puoi fare con la macchina Batmobile nello scenario del film dell'89, con quella che è la musica di sottofondo. con la colonna sonora ripresa, anche i rumori della macchina giusti, quindi e tra l'altro puoi farlo con la macchina degli anni 60, quindi proprio con quella theme song che tutti conosciamo. È un modo per come si dice, dare spazio e dare risalto a tutte le versioni che questo supereroe ha avuto. Un altro modo per sottolineare che è una mitologia, no? È una storia che viene raccontata in diverse salse, in diverse situazioni, in sostanza come se fosse una tragedia greca rivista e rimessa in chiave moderna, no? I supereroi dicono spesso siano la mitologia moderna per raccontare lo stesso tipo di storie, e Batman, insomma, Arkham Knight è forse l'apice di come viene raccontata una storia che sia più vicina possibile a quelli che sono i fumetti. E tu, Velvet, che cosa ne pensi?
Allora, avete detto praticamente tutto voi, però in aggiunta io darei un 8,5 buono, bello pieno, anche 9 volendo, perché a me è piaciuto tantissimo il dualismo Batman-Joker, mi è piaciuto tantissimo il come hanno reso proprio psicologicamente tutti i personaggi, mi è piaciuto tantissimo il fatto che c'erano tutti i personaggi all'interno di un gioco solo. Quindi è stato completo sia a livello di storia sia a livello di meccaniche, ovvero okay, un po' ridondanti, però completo. Si potevano fare veramente un sacco di cose che in altri single player non si possono fare. C'è stata la mappa gigante, quindi questo open world in un gioco di Batman che anche lì non si era mai visto. Poi vabbè, io sono sempre stata molto legata al mondo di Batman. Poi vabbè, rivedere anche il mio personaggio preferito all'interno di un gioco, quindi Harley Quinn, cioè per me è sempre un piacere, al di là di quello che hanno fatto nei film, che ok, stendiamo un piccolo velo pietoso. E poi diciamo che ci sono anche tanto legata per altri motivi proprio personali, se vogliamo, perché come dicevo, per me ha rappresentato il cambio di generazione di console. Quindi è stato il primo gioco che io ho giocato sulla nuova generazione di console, cioè è stato avvolgente, è stata un'esperienza avvolgente per me davvero a 360 gradi. E inoltre, questa è una chicca, un aneddoto in realtà, io diciamo che l'ho sofferto tantissimo questo gioco, perché prima di poterci mettere le mani sopra, ok, il day one, io lavoravo in GameStop e ho fatto il day one, cioè io ho lavorato durante il day one di Batman, quindi vedevo tutta la gente lì che lo comprava, che tornava più tardi, ah è bellissimo, l'ho iniziato, e io ero ancora lì in turno con il mio gioco in magazzino, nella borsa, già pagato perché l'avevo comprato anche per me, e non ho potuto metterci le mani. Quindi quando l'ho giocato io mi sono chiusa in casa 3 giorni, e quindi è per quello che dico che me lo sono goduta appieno, proprio perché io mi sono fermata solo per dormire, perché poi tra l'altro sono 20 ore compresi DLC, perché poi vabbè avevo preso anche il season pass, tutto quanto, poi ovviamente i contenuti sono stati sbloccati dopo, però farsi già 15 ore piene di Batman, cioè estasi ragazzi.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi esortiamo, nel caso aveste giocato l'intera trilogia o magari no, vi abbiamo fatto riscoprire, o siete alcuni di quelli che hanno ascoltato l'episodio fino agli spoiler, siete andati a giocarvelo e siete ritornati a riascoltare la fine dell'episodio per capire, per vedere se siete d'accordo con noi, ma venite a farcelo sapere sul nostro gruppo Telegram, che si sta espandendo sempre di più, e quindi possiamo parlare allegramente di questo titolo, di tutti i titoli che fanno parte dell'enciclopedia dei videogiochi e anche titoli che non fanno ancora parte dell'enciclopedia dei videogiochi. È un gruppo molto aperto da questo punto di vista, siamo sempre felici di sentire il vostro feedback, i vostri suggerimenti, ormai anche con le varie categorie nel quale è diviso questo gruppo ci sono degli argomenti più disparati del cui parlare, quindi non siate timidi, perché qualsiasi cosa abbiate da dire sicuramente verrà ascoltata. È un gruppo molto anche compatto, un gruppo molto coeso, molto unito, quindi vi aspettiamo.
E grazie anche a chi ci ha permesso di scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi, grazie Velvet, sei stata preziosissima, hai portato la tua passione proprio per questo franchise, per questo personaggio, e quindi grazie veramente tanto. Dove ti possiamo trovare?
Allora, intanto grazie a voi ovviamente per l'invito e per la serata, perché mi piace sempre parlare di Batman. E dove mi potete trovare? Allora, fondamentalmente su Instagram, perché ormai diciamo è un punto fisso per chiunque, quindi su Instagram sicuramente, e poi anche su YouTube, perché ho un canale YouTube dove faccio video in realtà un po' particolari, quindi se volete venirmi a trovare mi fa un sacco piacere.
Perfetto, allora troverete il link nella descrizione per poter visitare Velvet Strange e salutare da parte dell'Enciclopedia dei Videogiochi.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Velvet Strange.
Namaste and be brave.